Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
L'agire di Dio è quello di chi va in cerca dei figli perduti per poi fare festa e gioire con tutti per il loro ritrovamento. Si tratta di un desiderio irrefrenabile. Neppure 99 pecore possono fermare il pastore e tenerlo chiuso nell'ovile. Potrebbe ragionare, ma faccio il bilancio, ne ho 99, ne ho perso una, ma non è tanta perdita. No, lui va a cercare quella, perché ognuna è molto importante per lui. E quella è la più bisognosa, la più abbandonata, la più scartata, e lui va là a cercarla.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei Giochi dell'Armonia. Ieri, 8 maggio, si è svolta la Marcia per la Vita. Noi vogliamo continuare a parlare del valore della vita attraverso un volume edito da Sperling & Kupfer dal titolo Pesce d'Aprile. Ne sono autori Cesare Bocci e Daniela Spada. Signora Spada, il titolo fa riferimento ad una data precisa, il 1 aprile del 2000. Che cosa le è successo quel giorno?
Allora, praticamente il 1 aprile del 2000 ho avuto un ictus, un'embolia postpartum e da lì è stato l'inizio di una nuova vita. All'inizio veramente orrenda, tremenda, di malattia che è durata parecchio. Ancora, perché io comunque continuo a essere disabile e con tanti problemi, veramente tanti, di mobilità, di parola, di tutto, e però sono riuscita in questi 16 anni, che sono tanti, a riconquistare una vita differente, però riconquistare una vita nuova.
Quello che emerge soprattutto dalle prime pagine del libro, e mi rivolgo adesso a Cesare Bocci, un volto naturalmente notissimo del nostro teatro, del nostro cinema, della nostra televisione, è purtroppo chiamiamola disavventura avvenuta in ospedale, proprio l'incomprensione da parte dei dottori all'inizio di quello che effettivamente era accaduto.
Sì, all'inizio, quando siamo arrivati in pronto soccorso, Daniela era semi-inconsciente e era molto agitata perché probabilmente sentiva dolore, però io non sapevo descrivere cosa fosse successo, se non dicendo quello che ho visto. E loro, per questi medici al pronto soccorso di questo grande ospedale romano, hanno preso quello che stava succedendo a Dani come una crisi di nervi e si sono comportati per più di un'ora e mezza affrontando una crisi di nervi, tanto che un medico è uscito fuori e mi ha detto: è nervosetta la signora, avete litigato? Io lì sono stato non proprio gentilissimo. L'ho mandato dove lo dovevo mandare. e sono entrato a quel punto dentro la sala del pronto soccorso ripetendo in maniera molto determinata cosa avevo visto e cosa fosse successo, e lì ho visto che hanno cambiato atteggiamento. Era passato però parecchio tempo, non so se le cose sarebbero andate diversamente, però di sicuro in questi posti ci dovrebbero essere delle persone meno frustrate dal lavoro e con più riposo alle spalle, più preparazione alle spalle per poter affrontare meglio le cose.
E anche direi più attenzione proprio all'essere umano. Voi l'avete trovata in un dottore però, Leopold Saltuari. Vuole raccontarmi un po' come è andata con lui?
Sì, è stato praticamente un dottore come deve essere, cioè ha ascoltato l'essere umano, perché ogni essere umano c'ha la sua storia. Io per esempio ero ricoverata e c'era uno scenografo, lo scenografo non mi ricordo di dove, un generale dei carabinieri, un falegname, di tutto. E ognuno ha una storia differente. Praticamente lui mi ha detto di continuare quello che potevo continuare, che facevo nella mia vita, quindi andare a cavallo, sciare, e naturalmente con i limiti, non facevo più galoppo ostacoli ma facevo il passo, e insomma mi ha dato una possibilità vivendo facendo esercizio per la mia malattia, ma vivendo, non...
Tra l'altro il fatto, lei all'inizio parla, no, di un'educazione che è stata in qualche modo una sorta di superalimentazione, sì, appunto, sì, di qualsiasi tipo di disciplina. Ma questo forse l'ha aiutata in qualche modo?
Ma forse sì, sicuramente mi ha aiutato, anche perché avendo questa mamma molto molto autoritaria, forse mi ha pure abituato ad affrontare le cose
con più determinazione.
E quindi forse è stato un approccio che ho sofferto tanto al momento dei 16 anni dell'adolescenza, che però è servito dopo.
C'è un altro personaggio nel vostro libro essenziale, che è vostra figlia, sì. Mia. E lei racconta tra l'altro un pesce d'aprile che sua figlia le ha fatto.
Ma sì, sì. Iniziamo proprio... Allora, questo libro, già dal titolo Pesce d'aprile, è volutamente ironico il titolo. Viene da una riflessione che fece Dani in suo blog di cucina, la cucina che l'ha aiutata ad uscire dalla malattia anche. E perché abbiamo considerato la vita come una serie di tanti accadimenti. Uno di questi può essere un pesce d'aprile, e iniziamo a raccontare. Io apro il libro raccontando un pesce d'aprile che ci ha fatto nostra figlia. E è stato in quel momento, mi disse che era stata portata dal preside perché aveva avuto una discussione forte con un'altra amica a scuola, e poi invece era veramente il pesce d'aprile. E poi andiamo a raccontare quello che fu quello del 2000. E la cosa che sicuramente ci ha portato a scrivere questo libro è proprio voler raccontare quello che ci è successo nella nostra vita, che non è altro che quello che può succedere. Cioè, la vita è fatta di tanti momenti, belli e brutti. L'importante è non fermarsi a quelli brutti e andare avanti, perché la vita continua, deve continuare, assolutamente. E bisogna affrontarla anche a volte con ironia e ogni tanto con una bella risata, perché così funziona.
Come è andato con il suo lavoro? È un, appunto, il lavoro d'attore, è un lavoro che naturalmente la porta anche spesso fuori da casa, appunto, per girare, e che la costringe anche a ritmi di lavoro molto, molto diversi, a dover essere sempre al massimo, a dover rendere. Com'è andata con...
In quel periodo, nel periodo dell'emergenza, fortunatamente non stavo lavorando. E al momento che, dopo qualche mese, si è presentata l'opportunità, ma c'era anche la necessità di dover lavorare, io avevo a fianco Daniela, questa donna che io amavo già da tanti anni e che al momento che appunto bisognava tornare a lavorare, non ha fatto altro che dirmi: vai, tu devi andare, perché è giusto così. Poi mi disse: io mi dispererò 5 minuti dopo che te ne sei uscito dalla porta di casa, però devi andare assolutamente. Ed è sempre stata lei che mi ha sostenuto in questi anni, proprio perché proprio su tutte le cose che dovevamo affrontare. La forza così, avere una donna così, è un puntello per tanti momenti difficili, anche per questo del pesce d'aprile. Certo.
Lei dice ad un certo punto che in fondo è la vita quotidiana forse è la cosa più difficile per un disabile, perché fa proprio una serie di esempi.
No, in effetti sono è proprio la vita di tutti i giorni. Allora, io sono rinata con la mia patente disabili, perché appunto se no gravavo sempre su Cesare per qualsiasi spostamento, oppure sui taxi, eccetera. Comunque finalmente prendo la patente per disabili e ho il parcheggio per disabili con la concessione, tutto bello preciso, che però purtroppo è occupato sempre da chiunque.
Signore che vanno a fare la spesa.
Sì, signore che vanno a fare la spesa con macchinoni fantastici, con... probabilmente con permessi falsi, oppure addirittura senza permesso, tanto sono 5 minuti, però non si rendono conto che per un disabile 5 minuti vuol dire tanto, perché praticamente se tu stai 5 minuti in un parcheggio disabile, il disabile non può parcheggiare, non è che può fermare, accostare la macchina, scendere, e no.
Una domanda che volevo farvi è: che cosa potreste dire a chi dovesse trovarsi nella situazione in cui eravate voi 16 anni fa? Perché le avevano detto che non avrebbe camminato e lei cammina. Credo che le avessero previsto e anche a lei una serie appunto di cose che non sarebbero successe, ed è la prova vivente che invece possono succedere. Ma chi si trova davanti a questa situazione? Lei ha detto all'inizio: ho anche desiderato morire, e probabilmente è una cosa che succede a molti. Cosa si sente di dire?
Che praticamente bisogna trovare la forza. Io l'ho trovata nella mia famiglia, che può essere mia figlia, Cesare, mia sorella, mio padre, tutti le zie, le super zie, tutti. E dove invece non c'è nessuno, si è soli davanti con la malattia, bisogna inventarsi qualcosa, cose facili, leggere, che però queste cose leggere fanno passare il tempo, che a volte quando si è malati non passa mai.
E a chi è accanto ad una persona che appunto improvvisamente ha avuto un... come è capitato a sua moglie?
Io... ho fatto nel libro, c'è una considerazione che è rivolta ai medici, che è la stessa che poi ho fatto io. Cioè, per i medici io ho detto questo: un malato non è la malattia, è una persona che ha vissuto fino a un secondo prima una sua vita, una sua storia, fino al secondo prima di ciò che è successo. E bisogna continuare a considerarlo come uomo, non come malattia. A me che cosa è successo? Io vivevo con Daniela ormai da 7-8 anni. Aveva appena partorito nostra figlia. Per me Daniela è restata Daniela anche dopo la malattia. E è stato normale stare accanto alla persona che amavo prima, anche dopo, voglio dire. Anzi, ancora di più, perché insieme avevamo nostra figlia. Bisognava darsi da fare per noi stessi, perché volevamo riconquistare una vita vivibile. Ma dovevamo anche farlo per il fatto che c'era una bimba a casa che aspettava papà e mamma. E bisognava assolutamente tirarsi fuori. Poi la vita di una persona disabile e della sua famiglia è diversa, ma è comunque una bella vita. Se si trovano le cose belle, voglio dire, ma si trovano a volte.
Grazie.
Grazie a te. Grazie.
Grazie.
Ed ora presentiamo il libro I segreti della casa sul lago, un romanzo della scrittrice australiana Kate Morton, che abbiamo incontrato quando è venuta in Italia per presentare il suo libro. Il romanzo, lo ricordiamo, è edito in Italia da Sperling & Kupfer. Leggendo il suo libro si ha l'impressione che uno dei personaggi della storia sia il luogo in cui questa storia è ambientata, perché immediatamente si parte appunto con questo luogo magico fatato. Quanto ha importanza il setting per lei nella costruzione di un romanzo?
I'm so glad that you asked that, because for me the place, the house, but beyond that the place is a character in the book.
Sono molto felice della domanda. Per me il posto è fondamentale, specialmente in questo libro ha rappresentato uno dei personaggi. Spero che alla fine, quando il lettore ha finito di leggere il libro, realmente ha l'idea di dove si è trovato, di come e dove si è appunto svolta tutta la vicenda.
I chose Cornwall very purposely, because it is not just a beautiful place, it's a place that feels almost enchanted.
Non ho a caso scelto proprio la Cornovaglia, non solo perché è un bellissimo luogo, ma perché racchiude in sé qualcosa di realmente incantevole, separato dal resto del mondo, dove appunto si sono svolte le vicende di questa famiglia. È come proprio sentirsi in qualche modo separati dal resto in cui tutto si è svolto, e quindi questo è realmente affascinante e incantevole.
Si ha un po' la sensazione, leggendo il suo libro, di ritornare ad una fiaba come Sleeping Beauty, perché è proprio il tempo, no, che separa due storie che sembrano tra loro molto, molto lontane, ma che hanno invece delle strane similitudini, e scopriremo poi in seguito addirittura proprio un legame fortissimo. E quanto conta appunto per lei questo legame appunto anche con il mondo fatato?
Yes, once again, I'm so glad you asked that, because my answer to the previous question, I was thinking, yes, it's just like Sleeping Beauty.
Bene, di nuovo ti ringrazio per questa fantastica domanda. Ecco, proprio mentre rispondevo alla domanda precedente, pensavo proprio a The Sleeping Beauty, e tu l'hai appena menzionato. Quindi sì, devo dire che il tempo è un elemento fondamentale nel mio libro. Ecco, noi ci troviamo in una casa chiusa, che dopo 70 anni viene riaperta. Quindi, diciamo, il collegamento tra presente e passato è uno degli elementi che preferisco quando scrivo. Diciamo che trovo che il passato e il presente sono strettamente collegati. Per conoscere, capire e comprendere al meglio il nostro presente, dobbiamo conoscere e capire al meglio quello che è successo prima, quindi il passato. Per cui sì, è estremamente importante questo collegamento.
È molto forte nel suo romanzo la struttura, e leggevo anche che per lei è proprio un elemento fondamentale della narrazione, prima ancora che la caratterizzazione dei personaggi, avere una struttura solida su cui appendere appunto le varie storie. E volevo appunto sapere qualcosa del suo processo creativo.
Yes, you're right. For me as a writer, the structuring the book brings me as much pleasure as the writing of the words and telling the story.
Beh, sì, sicuramente la struttura e come organizzo il mio lavoro è una delle parti più importanti e che preferisco. È come costruire una casa e quindi hai bisogno di capire, di organizzare, di fare mente locale e per far sì che poi tutto venga in maniera semplice, lineare e senza problemi. Ecco, perdo molto tempo e quindi mi occorre tanto tempo per costruire questa fase, per strutturare tutto il mio libro, per capire cosa raccontare del passato, cosa raccontare del presente, come i miei personaggi raccontano di loro e gli avvenimenti che circondano il mio libro.
E quanto ha contato i suoi studi di teatro nella costruzione dei personaggi? Anche perché uno dei personaggi, Alice, la vediamo sedicenne, la ritroviamo ottantenne, quindi come ritrova la stessa personalità a distanza di anni e quanto l'ha aiutata il teatro in questo?
It helped me enormously in many ways. First of all, that's where I really developed my love for storytelling.
Devo dire che i miei studi teatrali sono stati importantissimi e fondamentali. Ecco, innanzitutto il mio amore per la descrizione, per quello che succede in scena, è qualcosa che mi ha sempre affascinato. Quando si spengono le luci e tutti i riflettori sono sul palcoscenico e hai la sensazione che il pubblico è lì e ti ascolta e sei tu che devi trasmettere ed è tutto concentrato su te stesso. Ecco, è quello che un po' io faccio quando scrivo e descrivo i miei personaggi. Mi fermo e faccio come finta di essere loro, cioè cerco in tutti i modi di entrare in una stretta connessione con loro e quindi di immedesimarmi al 100%. Motivo per cui quando ho cominciato a descrivere Alice, che aveva 16 anni, ho trovato non poche difficoltà a ritrovare un linguaggio di una sedicenne, quindi a trovare il modo di essere il più verosimile possibile a lei, sì. E quindi l'aiuto del teatro in questo senso è stato importantissimo.
E c'è poi un altro elemento che mi sembra fondamentale, che un po' credo richiami quello che lei è stata da bambina, il fatto che si parli di un bambino all'inizio della scomparsa di un bambino, e sia un po' la sensazione, leggendo il suo libro, che lei abbia dato poi corpo a quello che poteva essere forse un mondo fantastico che lei da bambina abitava.
Yeah. Absolutely. I'm always looking for that cupboard, the wardrobe that I can disappear through. And certainly the process of writing is like that for me.
È assolutamente questo. È il procedimento che io uso e che mi piace quando scrivo. Ecco, è come essere un bambino e giocare, immedesimarsi in un personaggio, in un ruolo, in un posto. Ecco, quando io inizio a scrivere non vedo il desk del computer, l'immagine, lo schermo, ma chiudo gli occhi e sono dentro la scena, sono dentro quello che sto scrivendo. Sì, è il miglior modo per me di scrivere un libro.
Thank you so much. Oh,
grazie mille.
E chiudiamo così il nostro programma odierno. Vi ricordo che potrete ascoltare questo e gli altri programmi della Radio Vaticana sul nostro sito www.radiovaticana.va. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.